Buongiorno, buona domenica, benvenuti a tutti voi. Vi salutiamo idealmente uno per uno, ma facciamo un saluto alle persone che vengono da più lontano, idealmente. Abbiamo gradito ospite qui al nostro incontro un prete che viene da Lidia, Sebastian, quindi è benvenuto qui tra noi. Abbiamo come ospite in comunità un ragazzo dal Portogallo che ci ha conosciuto attraverso il sito, si è incuriosito, vuole conoscere la nostra esperienza, quindi adesso vivrà un po' di tempo tra di noi, si chiama Amaro, poi dopo lo vedrete durante l'Eucaristia. Salutiamo le persone che sono collegate in diretta, ho visto che tra i primissimi stamattina c'è Zdenko. Zdenko è un professore di diritto canonico della Croazia che ha conosciuto il nostro sito, anche lui è venuto l'altra settimana qui a conoscerci. Insomma, questa comunità si sta allargando virtualmente. Giovedì scorso, sapete, lo dico per le persone che non lo sanno, ogni giovedì e venerdì leggiamo e commentiamo il Vangelo della Domenica in diretta. Ed è interessante vedere come si sviluppa qui da Montefano questa onda del Vangelo. Giovedì scorso era collegata una parrocchia addirittura dal Venezuela, dicendo che loro sono fedelissimi nell'ascoltare questi nostri incontri. Quindi, ecco, sono buone notizie da condividere con tutti voi. Prima di iniziare alcune indicazioni, siamo già nel mese di marzo, alla fine del mese c'è la Pasqua, e gli orari, il giovedì santo, l'Eucaristia, quella della cena del Signore, alle ore 19. Il venerdì facciamo una liturgia particolare che è di lettura e commento della Passione di Giovanni, intercalata da brani musicali e da preghiere, e sarà alle ore 18. Dopo invece il sabato santo, la veglia pasquale, è alle 23, con la solita preghiera, attenzione, di venire con molto tempo in anticipo, perché la Chiesa più di tanti non contiene e quindi si rischia di stare fuori. Allora, siete tutti quanti benvenuti, come sapete c'è la possibilità per chi vuole di fermarsi a pranzo, sia nella prima, adesso anche nella seconda domenica del mese. Vi chiediamo di un contributo per la partecipazione all'incontro, per le spese vive, c'è la possibilità anche di essere soci del centro. Ecco, tolta adesso tutta la parte necessaria delle premesse, entriamo nel vivo di questo Vangelo. Siamo ormai alla fine del Vangelo di Giovanni, un Vangelo che anche in sintonia con quanto sta accadendo nella Chiesa, che credo che siamo tutti quanti protagonisti di un avvenimento di grande portata storica, ci fa capire meglio tante cose. Quindi oggi concluderemo il capitolo 20 del Vangelo di Giovanni, non inizieremo l'ultimo capitolo, il capitolo 21, se, come penso ci sarà tempo, vedremo un po' la figura di Pietro secondo gli Atti degli Apostoli, che in questi giorni si parla tanto della figura del Papa e quindi di capire quali sono le indicazioni che ci dà il Vangelo. Allora, siamo al capitolo 20 di Giovanni, versetto 19. C'è già stato l'incontro di Gesù con Maria di Magdala. Ricordo, e mi scuso con le persone che vengono sempre, se devo ripetere certe nozioni, ma ci sono sempre persone nuove, che i Vangeli non sono una cronaca, ma una teologia. Cosa vuol dire? Non ci vogliono trasmettere tanto dei fatti che riguardano episodi di 2000 anni fa, ma delle verità che riguardano la vita di tutti i credenti. Quindi i Vangeli non riguardano tanto la storia, ma la fede. Ebbene, l'indicazione che l'Evangelista ci aveva dato era che Maria di Magdala, fin tanto che guardava verso il sepolcro piangendo, non si accorgeva della presenza di Gesù vivo a fianco a lei. Soltanto quando la smette di guardare verso il sepolcro e di piangere, si accorge che Gesù è vivo. Questa è un'indicazione che troviamo in tutti i Vangeli ed è importante non soltanto per il rapporto con Gesù, ma è importante anche per l'esperienza che facciamo nella nostra vita dei nostri cari. Fin tanto che i nostri cari li piangiamo come morti, è impossibile sperimentarli come vivi. Quindi l'altra volta abbiamo visto Maria di Magdala che piange guardando verso il sepolcro e non si accorge che Gesù era vivo dietro di lei. Quando la smette di guardare verso il sepolcro e finalmente si accorge che Gesù è vivo. E Maria di Magdala è la donna che dà l'annunzio della risurrezione di Gesù. Questo è un fatto clamoroso perché, lo dicevo l'altra volta, Dio era considerato lontano dagli uomini, circondato da 7 angeli, chiamati gli angeli del servizio, gli esseri spirituali più puri, che stavano sempre accanto a lui. E nella scala gerarchica dei valori, la donna era la più lontana da Dio, praticamente esclusa. Ebbene, nei Vangeli non solo le donne vengono equiparate agli uomini, ma poste a un livello superiore. Il compito di annunziare, il termine angelo significa colui che annunzia, nei Vangeli viene affidato alle donne e quindi Maria di Magdala è colei che annuncia la risurrezione. Ma non basta sapere che Gesù è risuscitato, bisogna sperimentarlo risorto. Dicevamo l'altra volta che nessun evangelista ci descrive la risurrezione di Gesù. L'immagine che conosciamo dei quadri, delle immaginette di Gesù che esce dalla tomba vittorioso con le guardie tramortite, quella non c'è nei Vangeli. È in un Vangelo apocrifo chiamato il Vangelo di Pietro dell'anno 150, ma nessun evangelista descrive la risurrezione di Gesù, ma tutti danno delle indicazioni importanti per come sperimentarlo, incontrarlo risorto nella propria vita. A che ci serve sapere che Gesù sia risuscitato, se poi dopo non lo si sperimenta nella nostra vita? Tutto il Vangelo è orientato a fare un'esperienza. Il Vangelo non chiede di sacrificare la propria intelligenza, di violentare la razionalità dell'individuo. Il Vangelo è tutto sperimentale. Ed è soltanto attraverso l'esperienza che si comprendono che certe parole, certe espressioni, certe immagini sono autentiche. Quindi è Gesù che prende l'iniziativa di andare incontro ai suoi discepoli. Dicevamo l'altra volta, attenzione, è teologia, non cronaca. Cosa vuol dire questo? Tutti gli evangelisti ci parlano di un incontro di Gesù con i suoi discepoli. Qui adesso l'episodio che vediamo, dal punto di vista storico, sembra quello più logico. La sera dello stesso giorno Gesù va in cerca dei discepoli, Gesù è stato ammazzato a Gerusalemme e risuscitato a Gerusalemme, i discepoli dove stanno? I discepoli stanno a Gerusalemme e Gesù va loro incontro a Gerusalemme. Quindi Giovanni sembra, dal punto di vista storico, quello più obiettivo, razionale. Ma se andiamo a vedere, per esempio, il Vangelo di Matteo, tutta un'altra scena. Gesù risuscitato non appare a Gerusalemme, che nel Vangelo di Matteo è una città sinistra, città di morte, ma dice ai discepoli che devono uscire da Gerusalemme se lo vogliono sperimentare risorto. Gerusalemme rappresenta l'istituzione religiosa nemica di Dio e bisogna uscire per sperimentare la vita. E dice, manda a dire ai discepoli, dite ai miei discepoli che vadano in Galilea e là mi vedranno. Vedete che non è possibile combaciare dal punto di vista storico i due racconti. Qui, la sera stessa della risurrezione, Gesù si presenta ai discepoli. Nel Vangelo di Matteo, mi volete vedere? Andate in Galilea. Almeno 4 giorni di cammino. Ma non solo. Scrive Matteo che i discepoli vanno in Galilea e vanno su il monte, con l'articolo determinativo, non un monte qualunque, che Gesù aveva loro indicato. Ma Gesù non aveva indicato nessun monte, aveva detto andate in Galilea. Perché vanno su il monte e là sperimentano Cristo risorto? Qual è questo il monte? È il monte delle Beatitudini, dove Gesù ha annunziato il suo messaggio. Cosa vuol dire l'Evangelista? L'Evangelista vuol dire ai credenti di tutti i tempi, volete anche voi fare l'esperienza di Cristo risorto nella vostra vita? Andate in Galilea sul monte delle Beatitudini. il che non significa soltanto fare un viaggio in Palestina, in Israele, ma significa accogli il messaggio di Gesù, formulato e riassunto nelle Beatitudini, e farai l'esperienza del Cristo risorto nella tua vita. Quindi tutti gli evangelisti, l'indicazione che danno è identica, lo vedremo adesso in Giovanni. Le forme e le modalità per farlo sono diverse. Allora, leggiamo il Vangelo, capitolo 20 di Giovanni, versetto 19. La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato. Il primo dopo il sabato è il giorno ottavo, e il numero otto, da sempre nella tradizione cristiana, è la cifra che rappresenta la resurrezione di Gesù. Ecco perché, tornando alle Beatitudini, quante sono le Beatitudini di Matteo? Sono otto. Perché otto? Perché praticando queste Beatitudini si ha dentro di sé una vita che è capace di superare la morte. Quindi il numero 8 indica la resurrezione. Il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte, dove erano i discepoli? Per paura dei giudei. Perché questo? Facciamo un passo indietro. L'ordine di cattura non era solo per Gesù, ma era per tutto il gruppo. Quando al sommo sacerdote, ad Anania, gli consegnano Gesù, il sommo sacerdote non si cura per niente di Gesù. Non gli interessa la sua persona. Ormai è stato catturato, adesso vedono di farlo ammazzare in qualche maniera, ma le due domande che il sommo sacerdote preoccupato fa a Gesù è dei suoi discepoli e della sua dottrina. Non è pericoloso soltanto Gesù, è pericolosa la sua dottrina. E fin tanto che c'è un solo individuo, un solo discepolo capace di propagarla, la casta sacerdotale al potere non dorme sogni tranquilli. Perché? Qual è il pericolo della dottrina di Gesù? Gesù, e credo che questa sia la grande novità che lui ha portato, e che 2000 anni di cristianesimo ancora non sono riusciti a recepirla completamente, ha presentato un rapporto con un Dio completamente diverso, che causa un terremoto nella società civile, nella società religiosa. Qual è questa novità che Gesù ha portato, la dottrina che preoccupa il sommo sacerdote? Da sempre la casta sacerdotale al potere è riuscita a presentare un Dio lontanissimo dagli uomini. Da sempre, in tutte le religioni, non solo nel giudaismo, Dio è lontano, sta in una sfera inaccessibile, è inavvicinabile. E come fanno gli uomini a entrare in contatto con Dio? Uomini che poi la religione fa sentire sempre in colpa, sempre in peccato, sempre indegni. Allora si crea una struttura che faccia da mediazione tra gli uomini e Dio. E quale sarà questa struttura? Sarà l'istituzione religiosa che provvederà anzitutto dei sacerdoti. I sacerdoti chi sono? Sono i tramite tra gli uomini e Dio. L'uomo non si può rivolgere a Dio, ha bisogno di una persona particolare. Questi sacerdoti non possono inventare questo rapporto con Dio come gli va, hanno bisogno di seguire delle liturgie e quindi un culto. Questo culto non si può fare in un luogo qualunque, ha bisogno di un luogo particolare, il Tempio, e tutto questo da dove si vede? Si vede in una legge che è venuta da Dio stesso. Quindi questa è la classica struttura dell'istituzione religiosa. Quindi una mediazione tra Dio e gli uomini. Gli uomini non possono avvicinarsi a Dio, hanno bisogno della legge, hanno bisogno del tempio, hanno bisogno del culto, hanno bisogno dei sacerdoti. L'ho detto molte volte e lo ripeto con convinzione, 37 anni che studio quotidianamente i Vangeli e quasi quotidianamente la mia sorpresa è non che Gesù sia stato ammazzato, ma come ha fatto a campare così tanto. Perché bisognava ammazzarlo subito uno del genere. Cosa ha fatto Gesù? Gesù, il Dio che si è fatto uomo, ha detto che tutto questo era falso. Tutto questo non solo non esprimeva la volontà di Dio, ma, e Giovanni lo chiama, tutto questo è le tenebre, è il peccato del mondo, è tutto quello che impedisce la comunicazione tra Dio e gli uomini. Il Dio di Gesù non è vicino agli uomini, quindi non è un Dio che da lì scende e si mette vicino agli uomini, ma è un Dio che chiede agli uomini di essere accolto per fondersi con loro e diventare ogni persona e ogni comunità l'unico vero santuario dal quale si radia l'amore di Dio. Questa è la novità portata da Gesù. Ma questa è pericolosa, perché allora se è vero che Dio non è vicino all'uomo, ma vuole diventare una sola cosa con l'uomo. Ricordate il capitolo 14, versetto 23 di Giovanni, quando Gesù dice a chi mi ama, il Padre mio e io verremo in lui e prenderemo dimora in lui. Ogni individuo è l'unico vero santuario. Ma allora capiamo perché è preoccupato il sommo sacerdote per questa dottrina. Perché se è vero che Dio si fonde con l'uomo, non c'è più bisogno di una legge esterna all'uomo che regoli i rapporti. Basta ascoltare il proprio cuore. Ma non c'è più bisogno neanche del Tempio. Perché devo andare in un Tempio quando io sono il Tempio del Signore? Non c'è più bisogno di un culto particolare, perché ho un rapporto intimo, e se manda in cassa integrazione pure i sacerdoti che ci stanno a fare ormai, sono esseri inutili. Quindi l'allarme dell'istituzione religiosa è per questa dottrina di Gesù. Allora il sommo sacerdote interroga Gesù sui suoi discepoli e sulla sua dottrina. Gesù non risponde. Al momento dell'arresto, Gesù in una posizione di forza ha detto: se cercate me, lasciate che questi se ne vadano. Quindi Gesù ha barattato la sua vita con quella dei suoi discepoli. Gesù poteva fare diversamente. Il luogo della cattura, dall'indicazione che abbiamo dei Vangeli, è alle pendici del Monte degli Olivi. Dalla cima del Monte degli Olivi inizia già la zona del deserto. E nel deserto è facile nascondersi, perché sono migliaia e migliaia di grotte. Quando Gesù ha visto da lontano tutta questa truppa, circa 800 persone hanno partecipato alla sua cattura, per far capire quanto è pericoloso Gesù. Ha visto da lontano tutto questo gruppo con le lanterne e sapeva che andava a catturarlo, avrebbe potuto dire ai discepoli: voi copritemi le spalle e io scappo. E loro l'avrebbero fatto. Erano pronti a dare la vita per Gesù. Invece Gesù ha fatto il contrario. Se cercate me, lasciate che questi se ne vadano. Gesù già l'aveva detto, è il pastore che dà la vita per le pecore. Quindi i discepoli stanno a porte chiuse per paura di fare la stessa fine di Gesù. Venne Gesù, stette in mezzo. Siamo alle battute finali del Vangelo, ogni indicazione che l'Evangelista ci dà è preziosa. Qui l'Evangelista costruisce tutta questa narrazione sullo schema della liturgia eucaristica, dell'Eucaristia. Quindi si presenta Gesù. È interessante, in tutta la narrazione l'Evangelista evita il termine apparizione o il verbo apparire. Non sono apparizioni, sono incontri. Non sono situazioni di privilegio che Gesù ha concesso, ma la normale situazione che c'è nella comunità cristiana. Allora venne Gesù e stette in mezzo. Questo è importante. Gesù è al centro della comunità. È importantissimo questo. Cosa significa che Gesù, quando viene, sempre in tutti i Vangeli, questo è una caratteristica, si mette al centro? Che il rapporto dei componenti con Gesù è identico. Non c'è uno al di sopra degli altri. Se Gesù non si fosse messo al centro, ma si fosse messo in alto, allora c'era tutta una gerarchia di persone. Chi stava più vicino a Gesù era il più importante a scapito degli altri. No, Gesù, quando si fa presente nella comunità, si mette al centro. È lui il punto di riferimento e il punto di unità. Non ci sono persone che possono vantare una vicinanza maggiore a lui a scapito degli altri, se non quella dell'amore che si fa servizio. Quindi Gesù si mette al centro. Questo è importante. Quindi nella comunità cristiana non ci sono gerarchie di persone. Non ci sono persone incaricate o delegate da Gesù di mettersi al di sopra degli altri, di dirigere la vita degli altri, di essere superiore agli altri. Lui è al centro e tutti quanti stanno attorno. Quindi quello è importante. Venne Gesù, stette in mezzo a loro e dice: pace a voi. Quello di Gesù non è un augurio. Gesù non dice la pace sia con voi, l'augurio di una pace, ma è un dono. Gesù, la prima volta che si fa presente ai suoi discepoli, le prime parole che pronunzia sono parole che vengono accompagnate da un gesto d'amore, di un dono: pace a voi. Il termine pace, lo sappiamo, nel mondo biblico è molto più ricco del nostro, non significa soltanto assenza di conflitto, significa tutto quello che concorre alla felicità dell'individuo. Ebbene, il desiderio di Gesù, le parole che Gesù pronunzia alla resurrezione, nell'incontro con i suoi, è un dono di pace e di felicità delle persone. È importante questo, insistiamo, perché vedete, anche se con tanti anni di pratica del Vangelo certe cose le abbiamo imparate, ce l'abbiamo nel DNA, certe tradizioni religiose di una spiritualità li sta taluto, specialmente adesso che è in Quaresima, se ne sentono di tutti i tipi, quindi parole tipo penitenza, sacrificio, mortificazioni, eccetera. Gesù desidera la felicità degli uomini e quando si incontra con i suoi non fa un augurio, ma dice pace, cioè siate felici. Ma non basta che questa sia una formula verbale. Come si fa a essere felici? E Gesù lo dimostra. Ecco il motivo per cui potete essere felici. Detto questo, quindi si collega a quello che Gesù ha detto pace a voi, ripeto, non è un augurio, è un dono. Vi do la piena felicità, la piena pace. Perché? Detto questo, mostrò loro le mani e il costato. E i discepoli gioirono nel vedere il Signore. Perché Gesù mostra le mani e il costato? E perché i discepoli gioirono nel vedere il Signore? L'amore con il quale Gesù ha dato la sua vita per i suoi discepoli, mentre poteva benissimo fare il contrario. Ricordate Pietro nell'ultima cena, sono pronto a morire per te. Erano disposti. Invece Gesù, l'amore che ha fatto sì che lui ha dato la sua vita per salvare i discepoli, non si è svanito, ma continua. Gesù risuscitato porta le tracce della sua passione e della sua morte affrontata per amore. Allora, quando Gesù dice ai discepoli pace a voi, che ripeto fino alla noia, non è un augurio, ma è un dono, poi lo dimostra. Guardate, vedete? L'amore che mi ha spinto a dare la mia vita per voi, questo rimane, continua. Allora, tante volte abbiamo detto che la vita del credente è una vita all'insegna della serenità, della fiducia. Non ci si preoccupa. Spesso noi ci preoccupiamo per noi, di noi, e impediamo al Signore di occuparsi di noi. Quando noi la smetteremo di preoccuparci per noi, permetteremo finalmente al Padre di occuparsi di noi. Quindi la pace di Gesù scaturisce dai segni del suo amore per i discepoli. Quell'amore che lui aveva dimostrato con la passione continua. E i discepoli gioirono nel vedere il Signore. Prima avevano la paura, adesso passano alla gioia. Sanno che possono stare tranquilli perché l'amore del Signore rimane. Gesù disse loro di nuovo pace a voi. Allora c'è un primo dono della pace dimostrato dai segni della passione e Gesù dice state tranquilli, state fiduciosi, che io non vi lascio, io mi occupo di voi. Ma poi c'è la ripetizione di questo dono della pace e questo dono della pace è per un'altra iniziativa che Gesù prende. Come il Padre ha mandato me, anch'io invio voi. Gesù annuncia ai suoi discepoli, dando loro il dono della pace, come il Padre ha mandato me, io mando voi. È importante questo perché con Gesù si cambia radicalmente, l'abbiamo visto, tutto quello che era la struttura del mondo della religione. Dice Gesù, come il Padre ha mandato me, a che cosa ha mandato Gesù il Padre? Il Padre ha mandato Gesù per dimostrare al mondo un volto di Dio diverso, un volto di Dio amore, un amore dal quale nessuno può sentirsi escluso. Un amore che chiede soltanto di essere accolto, un amore che si offre. E Questo Gesù non lo ha dimostrato attraverso insegnamenti, ma attraverso opere che comunicano vita. Più volte nel Vangelo si dice che il Padre ha mandato Gesù e Gesù dice credetelo se non altro per le opere che voi vedete. Quindi l'incarico ricevuto dai discepoli è quello di prolungare la missione di Gesù per essere anch'essi individualmente e comunitariamente la manifestazione visibile dell'amore del Padre. È importante questo verbo mandare e questo verbo inviare. Dice Gesù, come il Padre ha mandato me. Quindi il Padre manda il Figlio. Il Figlio manda i discepoli. È importante la direzione che prende la vita. Il Dio di Gesù non è un Dio che assorbe gli uomini, che assorbe le energie degli uomini. Un Dio del genere non fa altro che distaccare gli uomini dai loro simili. Un Dio che chieda le persone per sé, un Dio che assorba gli uomini, un Dio che sia lui la meta del cammino degli uomini, è un Dio che inevitabilmente distacca gli uomini dai loro simili. Se io sono orientato verso il Signore, attraverso forme di vita particolari, delle preghiere, stili straordinari di vita, inevitabilmente cosa faccio? Mi distanzio dagli altri. Se io nella mia vita metto tutto un insieme di stili di preghiera, di atteggiamenti, eccetera, che a voi non sono possibili, inevitabilmente cosa succede? Ecco di nuovo l'idea religiosa. Dio è in alto, io attraverso le preghiere, i sacrifici, lo stile di vita, cerco di raggiungere questo Dio che è in alto. Ma nel momento che mi innalzo per raggiungere Dio, inevitabilmente mi distacco dagli altri uomini. Che sì, mi potranno ammirare, vedranno in me un bel esempio, e ammireranno la mia santità, ma tutte cose che loro non possono fare. E questo era il codice, si chiamava il codice di santità. Nell'Antico Testamento, ogni volta che Gesù, che Dio, scusate, annunzia le sue leggi, i suoi decreti, la conclusione è siate santi come io sono santo. E la santità si intendeva una serie di pratiche religiose. Mai Gesù nei Vangeli pronuncia questa parola, mai. Mai Gesù nei Vangeli dice siate santi come io sono santo. Gesù nei Vangeli continuamente, incessantemente, in maniera martellante dirà siate compassionevoli come io sono compassionevole. La direzione dell'uomo con Gesù, comprendiamo la novità portata da Gesù e il pericolo di Gesù, la direzione dell'uomo con Gesù non è più verso Dio, ma con Dio verso gli uomini, verso l'umanità. È un cambio straordinario. Se la mia direzione è Dio, significa che, chiamiamolo prossimo, un termine religioso, che tutto quello che io faccio, lo faccio perché sono proiettato verso Dio. È vero, amo il prossimo, ma lo amo perché poi Dio mi ricompensa. Ci metto la preghiera, prego. Prego, ma perché poi Dio vede e in qualche maniera mi dà la sua benevolenza. Quindi l'orientamento religioso dell'uomo è verso Dio. Con Gesù tutto questo cambia. Con Gesù Dio non è più il traguardo dell'umanità, ma il punto di partenza. Immaginiamo, tanto per dare l'idea, il classico sasso gettato al centro del lago, incomincia una serie di onde che non ritornano dove è caduto il sasso, ma una provoca l'altra e si allarga fino ad arrivare alla riva. Questo è Dio, un Dio in espansione. Quindi un Dio che non assorbe gli uomini per sé, non li ritira dal mondo, non li separa dagli altri, non crea un'elite. Dice Gesù, come il Padre ha mandato me, e il Padre e il Figlio diventano una sola cosa attraverso il flusso dell'amore, così io mando voi. Ecco l'onda che cresce e la direzione è l'uomo. Allora, questa è la distinzione importante che viene nei Vangeli. Mentre prima l'uomo viveva per Dio, tutto quello che si faceva per Dio. Con Gesù l'uomo vive di Dio, e la differenza è grande. Allora l'itinerario che viene fuori dai Vangeli è con lui e come lui verso gli uomini. Allora non ci si distanzia dagli altri, non si crea un'elite. L'elite al tempo di Gesù era quella dei farisei, più laici che attraverso l'osservanza di tutti gli insegnamenti della legge volevano raggiungere Dio, ma si allontanavano dagli uomini. E questo fa capire anche perché mai nei Vangeli i farisei, i santi, pensate che osservavano ben 613 precetti che avevano tirato fuori dalla legge, dalla mattina alla sera non facevano altro che pregare. Ce l'abbiamo per fortuna le loro preghiere, appena ti svegli apri l'occhio destro, fai questa maledizione, poi agiti sinistro, poi metti il piede per terra, fai questa maledizione. Una vita fatta continuamente di preghiere, e come sempre si scade poi nel ridicolo, perché c'è anche la preghiera per quando si va al cesso, perché tutto deve essere sempre avvolto in questa atmosfera religiosa, e quando vai sulla latrina mica è un attimo di pausa, anche lì è un movimento religioso. C'è una preghiera, tra l'altro inopinabile, molto bella, che recita così, l'ho imparata a memoria perché è talmente strana, dice: ti benedico Signore che hai creato l'uomo con sapienza e hai fatto dei buchi che stanno aperti e altri che si chiudono, perché se i buchi che stanno aperti si chiudessero e quelli che sono chiusi si aprissero, l'uomo non potrebbe vivere. Tiri giù l'acqua e benedice il Signore. Ecco, la mettiamo in ridicolo, ma la religione rende ridicole le persone. Com'è possibile che questi uomini di santa vita, una vita fatta di preghiere, di devozioni, appunto per raggiungere Dio, quando è venuto Gesù ne sono diventati i nemici mortali che ne hanno voluto la morte? Ma è chiaro, loro, i farisei, gli uomini, salivano per incontrare Dio, ma Dio era sceso per incontrare gli uomini. E cos'era successo? Quelli salivano, quell'altro è disceso e non si incontravano mai. Ecco allora il perché le persone più sono religiose e più sono lontane da Dio. Ecco allora spiegato il perché certa freddezza, certa spietatezza da parte delle persone religiose, talmente assorbite da Dio che gli manca la compassione per gli uomini. Quindi è importante questo indirizzo che ci dà Gesù: come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Quindi Gesù di nuovo dona la pace, cioè non preoccupatevi più per voi stessi perché io mi occupo di voi, e dice: adesso come il Padre ha mandato me e il Padre ha mandato Gesù a manifestare il suo amore, non attraverso una dottrina, non attraverso un insegnamento, ma attraverso opere che comunicano vita agli altri, così io mando voi. Questo invio è all'interno delle possibilità di noi tutti. Vedete che Gesù non ci chiede uno stile particolare di vita, non ci chiede adesso ogni giorno fai 3 ore di preghiera o fai queste devozioni, questi sacrifici, ma ci chiede: comunica vita agli altri attraverso opere che rallegrino, restituiscono o arricchiscono la vita degli altri, e questo all'interno delle possibilità di noi tutti. Ognuno di noi può far questo. Quindi Gesù dice a loro: come il Padre ha mandato me, io mando voi, ma con un'aggiunta. Perché dice: come il Padre ha mandato me, io mando voi. Ma manca un qualcosa per esserne capaci. Detto questo, quindi in stretta relazione con quanto Gesù ha detto, soffiò. Perché questo verbo soffiare? L'Evangelista adopera lo stesso verbo che c'è nella creazione dell'uomo, nel libro della Genesi, dove si legge: il Signore plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. Quindi l'Evangelista fa comprendere che c'è una nuova e vera creazione operata da Gesù. Soffiò e disse loro: ricevete Spirito Santo. E bisogna stare attenti a tutto quello che l'Evangelista scrive, perché abbiamo già detto altre volte che sono dei grandi letterati, anche dei grandi teologi. Scrive l'Evangelista: ricevete Spirito Santo. Avrebbe dovuto scrivere: ricevete lo Spirito Santo, con l'articolo determinativo. E non c'è, Perché? Perché Gesù aveva già detto nel capitolo 3 che lui dà lo spirito senza misura. Ma la misura la mettiamo noi. Allora ricevete Spirito Santo nella misura che siete capaci di accoglierlo. Quegli spazi della vita dell'individuo che sono occupati da rancori, da risentimenti, da avidità, da chiusure, sono tutti spazi dove lo Spirito non può arrivare. Allora la ricezione di questo Spirito non dipende da Dio e neanche da Gesù, ma dipende dall'uomo. Ricevete Spirito Santo. Lui dà lo Spirito senza misura, la misura la mettiamo in noi. Tanto maggiore sarà la risposta dell'uomo che ha ricevuto questo Spirito, di trasformarlo in opere che comunicano vita agli altri, tanto più grande sarà poi la risposta da parte di Dio di comunicazione dello Spirito. Quindi c'è un ricevimento di questo Spirito, viene accolto dall'uomo e va comunicato agli altri. Tanto più grande è la comunicazione, tanto più grande è il dono dello Spirito. E siccome siamo alle battute finali del Vangelo e poi non ci torneremo, perché questo Spirito si chiama Santo? Non è soltanto la qualità eccelsa di questo Spirito. Spirito significa forza, energia, e lo Spirito è l'amore di Dio. Perché viene definito Santo? Non soltanto per la sua qualità, ma per la sua attività di santificare, cioè separare. Quanti accolgono questo Spirito ricevono dentro di sé questa energia d'amore di Dio che li separa in maniera graduale ma crescente dalla sfera delle tenebre e dalla sfera del male. Allora Gesù dice ricevete Spirito Santo, quindi non lo Spirito Santo. Questo dipende dalle capacità dell'uomo. E qui adesso c'è un versetto delicato, non la sua interpretazione è abbastanza semplice, ma per le speculazioni che poi in passato si sono fatte su questo versetto. Allora Gesù a chi è apparso? Ai discepoli, tutti discepoli, quindi non a un gruppo selezionato di persone. Gesù non è apparso, ha incontrato i suoi discepoli, comunica loro lo Spirito e adesso dice se a qualcuno condonate i peccati, non usa il verbo perdonare, che dà l'idea di un qualcosa di religioso, ma usa il termine lasciare, liberare, i peccati. Il termine peccato non indica le colpe, gli sbagli e le mancanze degli uomini. Nei Vangeli si fa distinzione tra peccato, colpe, sbagli e mancanze. Il peccato avviene sempre, è una realtà che c'è, prima dell'incontro con Gesù. E significa una direzione sbagliata di vita. Dal momento che si incontra Gesù, scompare il termine peccato. E io credo, ed era l'invito del Concilio, che tutta la predicazione e la spiritualità si deve rifare all'insegnamento di Gesù. Noi, nella nostra società, specialmente italiana, ipercattolica, siamo vittime del concetto del peccato. Tant'è vero, notate, e questo si sperimenta quando si va all'estero perché non si trovano le parole adatte, noi siamo talmente immersi nella cultura del peccato che tutto quello che va storto cos'è? È un peccato. È un peccato che piove, è un peccato che si è rotto. Quante volte usiamo la parola che peccato? Esiste soltanto nella lingua italiana. Non c'è nelle altre lingue. Pensate quando siamo immersi in questa cultura del peccato. Nell'Eucaristia, nella liturgia dell'Eucaristia, per ben 14 volte compare il termine peccato. A pensare nei Vangeli, il termine propriamente peccato riguarda sempre la vita dell'individuo prima di incontrare Gesù. E significa una direzione sbagliata di vita. Dopo che l'individuo ha incontrato Gesù, non appare più il termine peccato, più. Ci sarà colpa, sbaglio, mancanza, ma non più il termine peccato. Allora, qui Gesù, quando dice se a qualcuno condonate i peccati, non significa di perdonare le colpe, gli sbagli e le mancanze che la vita normale, con le nostre imperfezioni, i nostri limiti, ci portano a commettere, ma il passato ingiusto, una direzione ingiusta della vita. La direzione ingiusta nella vita, il peccato, nei Vangeli è colui che finora ha vissuto per sé. Ha visto soltanto i propri interessi, i propri bisogni e non si è accorto delle necessità e dei bisogni degli altri. Se a qualcuno condonati i peccati, questi sono condonati. Se a qualcuno li riterrete, rimarranno sopra, questi resteranno ritenuti. Allora, vediamo di fare il punto su questo versetto che è molto molto importante. Allora, prima di tutto, questo incarico di Gesù non riguarda un potere concesso ad alcuni, ma è una responsabilità che è di tutta la comunità. Compito della comunità è quella di prolungare l'attività di Gesù. Come Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare gli uomini, così la comunità deve offrire agli altri una proposta valida di vita. Quindi la comunità, abbiamo visto, è ora il vero santuario, dal quale si radia l'amore di Dio e deve far splendere, con un'immagine forse questo si rende meglio, la comunità è l'unico santuario nel quale si radia la luce di Dio. E questa luce deve sempre più espandersi. Nel prologo di Giovanni si era letto, la luce splende nelle tenebre. Quanti vivono nelle tenebre il peccato? E vengono attratti da questo cono di luce, ci hanno il peccato completamente cancellato. Quindi quanti vivono nell'ingiustizia, tutto quello che è il peccato, vedendo brillare la luce dell'amore di Dio da parte di una comunità ed entrano a far parte del cono di luce, del raggio di luce di questa comunità, il loro peccato è completamente cancellato. Ma c'è il rovescio della medaglia. A chi li riterete, questi riteranno ritenuti. Gesù l'aveva detto, chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere. È chiaro, chi sta nelle tenebre, man mano che si espande la luce, si sentono sempre di più minacciati. Allora cosa fa? Se la luce si espande, chi sta nelle tenebre si rifugia ancora di più nelle tenebre, nel buio, perché la luce gli dà fastidio. Un'esperienza che possiamo fare tutti. Se stiamo un po' di tempo al buio e quando apriamo la finestra, il raggio di luce non solo non ci fa bene, ma ci dà fastidio, quindi tendiamo a chiudere gli occhi. Allora il compito della comunità è fare brillare la luce di questo volto di Dio. Quanti se ne sentono attratti hanno il loro passato completamente cancellato, completamente. Quelli che invece, pur vedendo brillare questa luce, insistono in un atteggiamento di ingiustizia e di peccato, si rintanano ancora più nelle tenebre. Quindi non c'è un giudizio da parte di Dio, ma un'offerta di vita da parte di Dio e il giudizio se lo danno gli uomini. Quindi quello che l'Evangelista aveva annunziato all'inizio del suo Vangelo adesso diventa realtà. All'inizio del Vangelo c'era scritto che Gesù è colui che toglie il peccato del mondo perché è colui che battezza in Spirito Santo. Ora Gesù, concedendo il suo Spirito ai discepoli, li manda a togliere il peccato del mondo. Quindi compito della comunità cristiana non è giudicare gli altri, ma offrire una valida offerta di vita e di salvezza per gli altri. Nella seconda parte vedremo importante e cercheremo di rivalutarlo un personaggio che è stato talmente maltrattato, specialmente dagli artisti, che è passato a esprimere l'incredulo per eccellenza, Tommaso. Invece vedremo che la più grande professione di fede nei Vangeli ce la darà proprio Tommaso. Allora, come sempre ci prendiamo i nostri 15 minuti di rapido intervallo alle 11 esatte per la seconda parte. Grazie.